Salutiamo Baren Kraus. Ciao Baren.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuto naturalmente. Qui naturalmente stiamo continuando a parlare dell'affare Gudmundsson, di questo gioco a incastri con l'islandese che potrebbe arrivare a Firenze solo dopo che il Genoa troverà un rinforzo per l'attacco. A quel punto anche Nico Gonzalez potrebbe essere ceduto alla Juventus, però la notizia di queste ultimissime ore è relativa alle difficoltà del Genoa a trovare questo rinforzo. È stata rifiutata da parte del Wolverhampton l'offerta del Genoa per Fabio Silva e quindi i tempi si allungano. Quando la situazione è questa, che riflessioni fai? Ecco, quando i tempi si allungano sempre di più, che riflessioni fai, Baren?
Ma nella storia vecchia come il mondo, insomma, è sempre successo, sempre succederà. E alle volte le cose si concludono bene, alle volte meno bene. Io penso che questa, insomma, che con i tempi che corrono ora si dovrebbe risolvere tutto, anche perché ci sono dietro delle società importanti, insomma, c'è la Juventus che se vuole un giocatore, insomma, normalmente lo prende. La Fiorentina stessa è una società che ha dimostrato in questo mercato di ottenere un po' quello che vuole. Io credo che la cosa poi si risolverà, ecco.
Sì, magari però i tempi sono un po' troppo lunghi. Ecco, io questo voglio sottolineare, che la Fiorentina poteva prenderlo anche molte settimane fa. Questo giocatore sapeva che era un suo obiettivo, insomma, se l'era dato come obiettivo già al mercato di gennaio, perché bisogna sempre arrivare agli ultimi giorni di agosto per chiudere un'operazione così importante?
Perché probabilmente, ti ripeto, da parte della proprietà ci sono delle regole precise, insomma, cioè A deve essere risolto quando c'è risolto B, ecco, un po' probabilmente è questo, capito?
Sì.
Non è solamente la Fiorentina, moltissime società, insomma, sono in queste condizioni, non è che possono, vedi per esempio anche il Napoli stesso, spesso anche la Juventus, cioè non è che
sì, no, la riflessione che viene da fare è che se la Fiorentina voleva davvero fortemente Gudmundsson poteva prenderlo, anche perché poi ci sono sempre degli imprevisti nel mercato. E cosa è successo? L'Atalanta è andata ad acquistare Retegui per sostituire esatto. Scamacca, e a quel punto il Genoa si è trovato, non dico spiazzato, ma comunque ha dovuto un po' rivedere i suoi piani, e quindi chiaro che anche la Fiorentina ne ha risentito di questa situazione. Se invece la Fiorentina fosse stata più celere, probabilmente avrebbe anche scavalcato certi problemi.
Sì, indubbiamente, però sai, alle volte, ripeto, non dipende dagli operatori di mercato se non dalle direttive delle società. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire. La Fiorentina, secondo me, quest'anno si è mossa abbastanza bene. Poi sai, il campo è sempre quello che decide, però mi sembra, ecco, ci sia mossa, cioè, più che dignitosamente.
Senti, invece questa vicenda Nico Gonzalez, come la vedi? Nel senso che poi è vero che tutto lascia pensare che alla fine possa anche essere ceduto alla Juventus, possa essere ceduto alla Juventus, però poi bisogna vedere se l'offerta verrà ritenuta davvero congrua da parte della Fiorentina, l'offerta della Juventus, questo prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, magari 30 milioni non è che siano così soddisfacenti per la Fiorentina, che aveva in mente di incassare una cifra superiore, e quindi magari Commisso vuole cercare di spuntare una cifra più importante, ecco.
Sì, ti ricordi, lo avevamo già affrontato questo argomento, insomma, pensavamo e avevamo detto che, insomma, tra i 35 e i 40 milioni sarebbe stata una cifra per la quale il giocatore, insomma, poteva anche andare da un'altra squadra. 30, insomma, sono un po' al limite, diciamo, però d'altra parte ormai la frittata è fatta, il giocatore sicuramente avrà avuto dalla Juventus un'offerta economica superiore a quella della Fiorentina, è una squadra che evidentemente, insomma, è appetibile per qualsiasi giocatore, quindi credo che farà un po' di pressioni. Ho la sensazione che questa è un'operazione che si farà, perché dico, la Juventus ha anche bisogno effettivamente anche un pochino di completare la rosa, non è all'altezza secondo me del Milan o dell'Inter in questo momento, però insomma con Nico Gonzalez può fare uno step ancora in più, ecco, questo sì.
Ecco, però mettiamo anche il caso che poi alla fine Nico Gonzalez rimanga alla Fiorentina, è un caso ancora diciamo così non tra i più probabili, però c'è anche questa possibilità. Con che spirito secondo te rimarrebbe alla Fiorentina lui che evidentemente in questo momento ha in testa la Juventus?
Certo, non lo so, bisogna che l'allenatore sia molto bravo, bisogna che la società sia molto brava a gestire questa ipotesi, perché effettivamente per lui potrebbe essere un problema rimanere. Io spero, ancora ti ripeto, per il bene della Fiorentina, spero che il giocatore rimanga e motivato, perché è un giocatore importante sicuramente. Se sta bene, se fisicamente il giocatore sta bene, è uno di quei giocatori che può fare la differenza.
E comunque per la partita con il Parma, visto che si può dire che entro due giorni non credo che possa sbloccarsi questo affare, speriamo di sì, però ecco, dovesse ancora essere in bilico questo affare, cosa faresti con Nico Gonzalez? Lo convocheresti per la partita con il Parma oppure lo lasceresti a Firenze?
No, io lo lascerei a Firenze, anche perché convocarlo per non farlo giocare, no, sicuramente no. Lo lascerei in pace, o comunque in ogni caso, ti ripeto, sono già risuccessi queste cose, si parla con il giocatore, io credo che ci sia un dialogo con il ragazzo, non è che si è impuntato, non ho visto alzate di testa da parte del ragazzo. C'è una situazione oggettiva, una società importante lo vuole, sicuramente, ti ripeto, gli avrà fatto anche delle proposte economiche migliori, insomma è anche normale, insomma, che il ragazzo speri di andare alla Juventus. Però ti ripeto, se si parla con il ragazzo, e credo che lui sia un ragazzo attaccato anche a Firenze, agli altri giocatori argentini, insomma, si può anche risanare, diciamo, la situazione.
Certo, non è facile. L'operazione è molto ben avviata e quindi anche lui ormai si è già proiettato sulla Juventus.
Sì, no, poi è interessante vedere anche cosa può combinare la Fiorentina, ti ripeto, senza di lui, insomma, tutto sommato. Secondo me lì davanti con Colpani e Kin la Fiorentina, ecco, c'ha un altro un'altra forma rispetto agli altri anni, ecco, c'ha un qualcosa di più normale, ecco, c'ha un centravanti e fa il centravanti, un giocatore offensivo accompagnato poi da Beltrano o di chi sarà, da Iconè, da chi sarà, insomma, credo che abbiamo perlomeno una cosa logica.
Ecco, poi parliamo anche di Beltran e di questa vicenda che comunque una volta per tutte andrà risolta dal punto di vista tattico. Prima però qualche messaggio da parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933. Ste ci dice: se prendeva Gudmundsson presto, come dicevi te, come dicevo io, cioè poi rimanevi sotto scacco da parte della Juventus e ti portava via Nico per la cifra che voleva lei. Sei d'accordo su questa visione da parte del nostro ascoltatore?
Insomma, certo, avere un potere inferiore, questo è evidente, però insomma, ti ripeto, ancora i giochi non sono stati fatti, aspettiamo questi pochi giorni e vedremo. Io sono curioso, ti ripeto, di vedere la Fiorentina in azione con questo nuovo allenatore, con questo nuovo sistema. Perché da lì si può vedere, ora, tra le amichevoli d'estate.
Certo, però insomma, si vedrà un calcio diverso rispetto a italiano, un calcio magari meno costituito dal possesso palla, più verticale, più verticale, fatto di ricerca della porta avversaria molto velocemente. Mentre aspettiamo Gudmundsson, ci scrive un altro nostro amico al 348-7513-933, Baren, non possiamo andare a cercare una punta di riserva per Ken? Ci vorrebbe il vice Ken, secondo te, oppure lo può fare Beltran? Ne parlavamo anche con Massimo Orlando. Insomma, questo Beltran che ruolo ha? Perché ancora non l'abbiamo capito.
Io ti ho detto, l'ho detto fin dal primo momento, non so se vi ricordate,
sì.
Beltran è una seconda punta. In Argentina le società, soprattutto il River Plate, è una società abituata a giocare con una punta centrale e una punta al lato che gli gira intorno, così si dice. Poi in realtà si possono anche scambiare, diciamo, i ruoli in certi momenti, e soprattutto se la punta centrale è uno che sa anche giocare a calcio, cosa è successa regolarmente nella storia del River Plate. Faccio un esempio così si capisce.
Sì.
Ramon Diaz, che ha giocato tutta la sua vita con la maglia numero 9, sì, in realtà lui non ha mai giocato da punta centrale.
Vero.
Nel River Plate era sempre la seconda punta. Quando ha debuttato nella nazionale, il centravanti era Mario Kempes, cioè era il 9 e mezzo, diciamo, era quello che è stato definito da Platini Roberto Baggio, un 9,5, cioè, e la Beltran è uno che accompagna la prima punta.
Ecco, però in questa Fiorentina, allora, se è una seconda punta, che spazio potrà trovare Beltran?
Non può trovare benissimo, perché gioca trequartista Colpani, come il suo ruolo, diciamo, naturale, come sta a giocare a calcio, insomma, e gli altri corrono e facciano legna, cioè non è che c'è.
Sì, però già nella partita d'esordio della Fiorentina contro il Parma si parla di una Fiorentina con Ken centravanti, naturalmente alle spalle dell'ex bianconero Colpani e Sottile, non Beltran. Questo ti sorprende, ti fa fare quindi delle riflessioni, evidentemente ancora anche Palladino non è convinto.
Vabbè, no, è perché penso perché Beltran si è rimasto assente, cioè andava a fare.
Sì, però insomma, comunque è in forma perché ha giocato alle Olimpiadi, cioè non è che è indietro di condizione.
No, non per la condizione, è per l'affiatamento con gli altri due, cioè lui non ha mai giocato una partita né con Chien né con Colpani, mentre Sottile, insomma, è insieme da più tempo con questi, quindi probabilmente per certi meccanismi.
Sì. E poi io sono convinto anche, e mi leggo alle parole di Palladino della sua presentazione ufficiale, sono convinto che Palladino tra Beltran e Sottil preferisca Sottil. Proprio per le parole, ecco, che ha rilasciato in conferenza stampa, ha detto Sottil, giocatore che io voglio rilanciare, voglio entrare nella sua testa, voglio sfruttare il massimo, un giocatore ancora inespresso, ecco. Su Beltran, sì, ha espresso un parere positivo, però non con quell'entusiasmo di cui ha parlato di Sottil.
Sì, beh, può essere, poi ogni allenatore...
Ah beh, certo, sì,
D'altra parte, insomma, effettivamente Sottil in questo scorcio, diciamo... ha fatto vedere qualcosa di meglio.
Sì, non che abbia convinto fino in fondo, ecco, qualche dubbio però, lo lascia sempre.
Però, insomma, non ci dimentichiamo che il rendimento di questo ragazzo, purtroppo, sembra sempre un eterno incompiuto, secondo me, però, insomma, qualche qualità ce l'ha sicuramente. Vediamo, speriamo che Palladino riesca a stabilire un buon, perché alle volte spesso dipende anche dal rapporto all'allenatore, pure.
No, ma anche perché, ripeto, stiamo parlando di un grande investimento da parte della Fiorentina. L'anno scorso la Fiorentina ha pagato tanti soldi per questo giocatore,
Sì, certo. Vediamo, speriamo bene, tanto ora fra quattro giorni lo sapremo, insomma, diciamo, no?
Sì, certo, non solo tra quattro giorni, ecco, poi ci sarà modo magari di vedere la vera Fiorentina da settembre.
Comincia il ballo e cominciano le partite serie, quelle partite vere, insomma.
Certo, ecco, e quarta nella difesa a tre composta da Pongracic e da Ranieri che, lo ribadiamo, sarà squalificato contro il Parma, però poi, insomma, dovrebbe essere lui a completare il terzetto difensivo della Fiorentina. Come lo vedi, quarta, in questa nuova difesa potrebbe risaltare maggiormente questa difesa 3 o
sì,
no?
Sì, credo che beneficerà molto di questa situazione, sì. Io credo che la difesa 3, quindi a 5, senza palla, penso che lo trovi poi già maturato un anno, già conosce ancora di più l'ambiente, eccetera. Un ragazzo che viene da una Coppa America, insomma, da una convocazione anche con poche presenze, ma insomma... da un successo, quindi secondo me quest'anno sarà a un quarto ancora migliore.
Senti, invece Valentini, sulla base delle tue conoscenze in Argentina, sulla base dei tuoi rapporti anche con il Boca, è possibile secondo te che possa essere liberato questo giocatore entro il 30 d'agosto oppure bisogna aspettare?
A mio avviso no, perché conosco molto bene Riquelme, che è il presidente del Boca, che è un ragazzo molto capriccioso e difficilmente malleabile, insomma, io non la vedo bene, a meno che, ripeto, non si metta qualche soldo. Allora lì le cose cambiano, ma è molto molto indispettito, poi sai, lui è nato e cresciuto, è un idolo del Boca, per lui, insomma, va a dormire con la maglia del Boca, quindi, insomma, ci tiene troppo, e ti ripeto, è un ragazzo molto molto capriccioso, è difficile, non è una persona facile.
L'impressione iniziale è che il Boca potesse essere convinto per far partire entro il 30 agosto Valentino con una cifra intorno al milione, 2 milioni. In realtà non è così, ecco, magari ne servono 4 o 5.
Mi sa anche a me, sì.
Comunque, ecco, è un giocatore che secondo te potrebbe far fare un bel salto di qualità alla Fiorentina, alla difesa viola?
È un giocatore, un buon giocatore, ecco, non ci aspettiamo Passarella, questo no.
Passarella ce n'era uno solo.
Ecco, insomma, diciamo che è un... No.